Pace a tutti cari, la mattinata è iniziata in maniera direi molto, si sente bene? Sì? Ok, è iniziata in maniera molto bella la lode, poi ho sentito due o tre cose che si agganciano molto a quello che il Signore mi ha messo nel cuore da condividere con voi oggi. Ho sentito il pastore che diceva è tempo di decisioni. Non c'è più tempo per aspettare. Ho sentito Antonio mentre pregava per la preghiera che Dio è il Dio che dà, ha dato e continuerà a dare sempre. Ho sentito la testimonianza adesso di Mauro che parlava che questo è un tempo in cui veramente quando ci si trova soprattutto davanti alle difficoltà, effettivamente è un tempo per approfittarne davanti alle difficoltà e mettersi davanti a Dio per ricevere ciò che Dio ci vuole dire. Io ho preparato un titolo, non so Piero se era stato fatto o meno, ma non è fondamentale, male che va, ve lo leggo io. Intanto voglio ringraziare il pastore. Pastore, dopo un anno, era il 29, 30 dicembre, novembre, 30 novembre, 1 dicembre, c'erano qui Arfus, eccetera, io ho messo questa giacca, dopo un anno ho rimesso una giacca, era più di un anno che non mettevo una giacca, no? Quindi grazie per questo, ma grazie anche per la fiducia e la responsabilità. Ok, il titolo che ho voluto mettere è entrare nella nuova zona di grazia. Cerco di spiegare, noi nel mondo spesso usiamo lo stato di grazia come modo di dire, cioè c'è quella persona che è in uno stato di grazia, cosa vuol dire? Vuol dire che tutto va bene, tutto scorre liscio, oh guarda quella persona proprio fortunata, nel mondo usiamo dire fortunata, no? E tutto gli fila liscio, tutto va a gonfie vele e così via. Lo stato di grazia, la zona di grazia, quella che ho messo nel titolo, è qualcosa di leggermente diversa per noi figli di Dio. E mi metto, vi voglio avvisare, mettetelo in conto che sono 19 pagine di appunti, ma vi tranquillizzo subito, li ho scritti grossi così perché non ci vedo da vicino, quindi state tranquilli. Allora, ultimamente Dio ci ha dato, cari, veramente una grande occasione, anche se è un'occasione che è stata dolorosa, perché parliamoci chiaro, tutto quello che stiamo avendo, quello che abbiamo sentito adesso dal pastore, purtroppo di questa nuova persona che è venuta a mancare, tutto questo che abbiamo vissuto in quest'ultimo anno ci ha in qualche modo messo sotto pressione, ma contemporaneamente, come fa sempre il nostro papà, ci ha anche dato l'opportunità di fermarci un attimo, di avere più tempo, di riflettere sulle cose importanti della vita, di dire ma come mi stavo muovendo, come mi stavo comportando, ma non è che posso approfittare di questo tempo per magari una maggiore intimità con il nostro padre al fine di comprendere qualcosa di più, di imparare qualcosa di più o di riscoprire cose che avevo dimenticato. Quindi penso che il Signore veramente ci ha dato un'opportunità, oltre che ha permesso questa fase dolorosa. Io dico così, pensandoci in questi mesi, ho detto noi siamo figli di Dio, lo attesta la parola, chiunque ha creduto in quello che ha fatto Gesù sulla croce, l'ha confessato con la bocca che Gesù è il suo Signore, è figlio, lo attesta la parola, ma Gesù non dice andate e fate credenti, dice andate e fate discepoli, quindi siamo figli e siamo discepoli, no? La cosa che spesso mi viene in mente nell'ultimo periodo è ok, ma da figlio, da discepolo, cosa significa essere figlio maturo e un discepolo degno di essere chiamato tale? Mi chiedo cosa devo fare, cosa possiamo fare per mettere in pratica, no? E devo dire che ultimamente, e mi fa piacere, voglio dire che giovedì sera nella serata di preghiera, in diretta su Zoom, anche su YouTube, ho sentito alcuni fratelli che hanno pregato, hanno detto la stessa cosa che sento io fortemente nel cuore. che il nostro Padre ci sta richiamando al primo amore, all'amore che avevano i discepoli nei primi tempi, proprio quando erano veramente carichi. E attenzione che il primo amore significa che dobbiamo tornare nelle palafitte o ritrovarci in campagna, l'importante è che il primo amore ce l'abbiamo qui, anche se ci ritroviamo in gospel o in altri posti. Infatti io vado spesso a leggere negli Atti degli Apostoli, perché? Perché negli Atti degli Apostoli troviamo proprio qual era il cuore e qual era la potenza che i primi discepoli di Gesù manifestavano. Ci sono dei versetti che voglio condividere con voi, ci sono alcuni un po' lunghi, ma ci interessa prendere la sostanza, e sono versetti che in questi ultimi mesi il Padre mi ha messo spesso nel cuore. Voglio partire da Isaia 58, dal 6 all'11. Non so se man mano si possono proiettare, io comunque li ho dalla Nuova Riveduta, ve li leggo. Allora, Isaia 58, dal 6 all'11. Cosa ci dice Dio attraverso il profeta Isaia? Il digiuno che io gradisco non è forse questo, che si spezzino le catene della malvagità, che si sciolgono i legami del gioco, che si lasciano liberi gli oppressi e che si spezzi ogni tipo di gioco? Non è forse questo, che tu divida il tuo pane con chi ha fame, che tu conduca a casa tua gli infelici privi di riparo, che quando vedi uno nudo tu lo copra e che tu non ti nasconda a colui che è carne della tua carne? Wow! Allora la luce, qui ci sono le belle promesse, allora la tua luce spunterà come l'aurora, la tua guarigione germoglierà potentemente, la tua giustizia ti precederà, la gloria del Signore sarà la tua retroguardia, allora chiamerai e il Signore ti risponderà, griderai ed egli dirà, eccomi. Se tu togli il dito, se tu togli di mezzo a te il gioco, il dito accusatore, il parlare con menzogna, e qui torniamo al se tu supplisci ai bisogni dell'affamato e sazi l'afflitto, la tua luce spunterà nelle tenebre e la tua notte oscura sarà come il mezzogiorno. Il Signore ti guiderà sempre, ti sazierà nei luoghi aridi, darà vigore alle tue ossa. Tu sarai come un giardino ben annaffiato, come una sorgente la cui acqua non manca mai. Amen. Vedete, al di là delle promesse meravigliose, ma c'è il cuore qui, il cuore del Figlio di Dio. Io sì, ho letto anche, ho sottolineato anche, se togli di mezzo il gioco, il dito accusatore, il parlare con menzogna, perché mi sembra quasi strano pensare che un Figlio di Dio sia ancora lì col dito accusatore o con la menzogna. Ma non diamo nulla per scontato, possiamo anche chiedere al Signore, Signore, parlami, se c'ho ancora queste mancanze, dimmele. Ma ho sottolineato soprattutto il dividere il pane con chi ha fame, condurre a casa gli infelici privi di riparo, eccetera. Tutte queste cose che rappresentano un aiuto pratico. E poi voglio andare subito a Matteo 25, dal 34 al 40. Io lo leggo, eccolo qui. È una cosa che conoscete, ma che ricalca moltissimo l'Isaia 58. Allora il re, qui siamo nell'eternità, allora il re dirà a quelli della sua destra, venite voi, benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti risponderanno, Signore, ma quando mai abbiamo visto a te affamato, ti abbiamo dato da mangiare, o assetato, ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti? E il re risponderà loro, in verità vi dico, che in quanto l'avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Come vedete, anche qui continuiamo a parlare di ebbi fame, mi deste da mangiare, sete, mi deste da bere, fui straniero, mi accoglieste, fui nudo, mi vestiste. Parliamo di un fare cristiano concreto, un fare cristiano pratico, un prendersi cura del proprio prossimo. Amen. Ma non è sufficiente. Voglio aggiungere ancora un ultimo passaggio per chiudere il cerchio, sempre parlando dei primi discepoli, perché questo in mente, come era la prima chiesa di Gesù. In Atti 3, 1-8, se è possibile proiettarlo, Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera dell'ora nona, mentre si portava un uomo, zoppo fin dalla nascita, che ogni giorno deponevano presso la porta del Tempio detta Bella, per chiedere l'elemosina a quelli che entravano nel Tempio. Vedendo Pietro e Giovanni, che stavano per entrare nel Tempio, egli chiese loro l'elemosina. Pietro, con Giovanni, fissati gli occhi su di lui, disse, guardaci. Ed egli li guardava attentamente, aspettando di ricevere qualcosa da loro, ovviamente, e si aspettava l'elemosina. Ma Pietro disse, attenzione a questo passaggio, dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina. Lo prese per la mano destra, lo sollevò, in quell'istante le piante dei piedi e le caviglie gli si rinforzarono, e con un balzo si alzò in piedi e cominciò a camminare, ed entrò con loro nel Tempio, camminando, saltando e lodando Dio. Pietro non aveva in quel momento qualcosa di materiale da dare, ma aveva l'unzione per guarirlo. Amen? Perché ho preso questi tre passi? Perché vediamo sia gli aspetti concreti, pratici, l'aiuto pratico, il tempo, andare dalle persone, spendere con loro del tempo, piuttosto che dare effettivamente, mettere mano al portafoglio, quando riparare, vestire, ma vediamo anche l'altra parte che ci riguarda come figli di Dio e come discepoli di Gesù. Gesù ci ha detto andate, pregate, mettete, imponete le mani, guarite, scacciate i demoni. Quindi in questa Atti 3, 1-8 leggiamo anche che i discepoli erano ripieni di Spirito Santo, di unzione e guarivano gli ammalati. Anche questo è quello che ci spetta fare. Ci parlano tutti questi versetti che abbiamo letto, ci parlano proprio del fare cristiano, dare, aiutare, non giudicare, accogliere. Ci sono tanti aspetti pratici, ma ci sono contemporaneamente tanti aspetti anche sovrannaturali, soprattutto nell'ultima parte che abbiamo chiesto. Allora mi chiedo, mamma mia, glielo dico a mio padre quando preghiamo, quando sto con lui in preghiera, dico, signore, ma chi ce l'ha la forza per fare tutte queste cose? Che è quello che tu ci chiami a fare come tuoi figli e tuoi discepoli. Evidentemente, per essere come i primi discepoli, le forze non possono arrivare da noi, cari, non possono arrivare da noi. Io ho trovato così, ma volendo essere sintetico, perché vi voglio lasciare un messaggio dove ci siano due punti da ricordare, non 20 cose perché sennò poi non ci ricordiamo nulla, ma due sui quali poter pregare anche tutta la settimana se volete. Il Signore vuole, deve, ci dovrebbe attrezzare di almeno tre benedizioni fondamentali per metterci in condizioni di poter agire con successo come figli e come discepoli. Quali sono queste tre benedizioni fondamentali? Io le ho riassunte così. Forza. Quando dico forza intendo dire salute, energia e coraggio. Cioè, forza fisica, Gesù è colui, Dio è colui che ci guarisce, amen. Energie, vi farà alzare in volo come aquile, amen. E coraggio, come dice 5-6 volte in primo Giosuè, sii forte e coraggioso, lo ripeto almeno 5-6 volte, ci sono io con te. Quindi la forza, intesa in questo senso, ce la può dare, ma non basta, ci servono i mezzi. Il secondo punto, forza, mezzi. Cosa sono i mezzi? I mezzi sono le cose pratiche, cioè abbiamo bisogno di avere mezzi, anche economici. Se noi dobbiamo dare da mangiare a chi è affamato, se noi dobbiamo comprare qualcosa da vestire a chi non ne ha, se dobbiamo dedicare del tempo a chi si trova in carcere o a chi sta soffrendo e dobbiamo andare a... abbiamo bisogno sia di risorse materiali, ma abbiamo bisogno anche di tempo. Quindi anche il tempo è un mezzo che Dio ci deve dare. Quindi la forza, abbiamo detto, salute e coraggio, i mezzi, risorse e tempo. E poi la terza cosa, scusate se è poco, l'unzione, perché se non c'è l'unzione non possiamo manifestare la potenza dello Spirito. Amen. Quindi queste tre grandi benedizioni ci devono arrivare dall'alto. Allora, guardiamo un attimo la parola cosa ci insegna. Ma anche l'esperienza di alcuni fratelli che conosciamo, che negli ultimi decenni hanno fatto cose grandi per il Regno di Dio. La parola, per esempio, prendiamo, non voglio essere lungo, ripeto, ma semplice e sintetico, prendiamo Mosè, Giuseppe, Re Davide. Nessuno, attenzione, stiamo parlando di persone di Dio, uomini di Dio, che hanno cambiato la storia dei popoli. Cioè, non parliamo di... E poi ce ne sono tanti altri. Per tutti loro c'è stato un tempo di preparazione, di sofferenza. Hanno cercato di mettersi nella giusta posizione davanti a Dio. Tempi lunghi a volte, prove difficilissime, fin quando non sono stati pronti. Ma voglio prendere anche la stessa cosa nei nostri tempi. Non parlo di 2020 o 2019, parliamo negli ultimi decenni. Abbiamo esempi di persone nel mondo che hanno fatto grandi opere per il Regno. Però se noi chiediamo loro, dice, senti, ma ci racconti un po' delle tue testimonianze, se prendiamo dei libri di testimonianza di questi cari fratelli e sorelle di Dio, uomini e donne di Dio, c'è una cosa che accomuna tutti. Ci raccontano di avere tribolato per anni, si sono impegnati ma con impegno e serietà, si sono affaticati, ma spesso non hanno visto risultati, hanno visto poco frutto. In più anche hanno dovuto affrontare delle prove davvero difficili, per parecchio tempo. Ma fino a quando? Fino a quando, tante volte all'improvviso, è arrivato un momento in cui la strada è diventata discesa. Hanno visto moltiplicazione, hanno visto la potenza di Dio manifestarsi, hanno operato senza stancarsi, hanno avuto tempo, risorse, forza, coraggio, ma non hanno nemmeno fatto caso alla stanchezza, perché il loro impegno era talmente ricompensato mille volte tanto dalla gioia di vedere l'opera che finalmente si stava manifestando, la loro manifestazione. È vero? Amen? È così? Leggiamo queste cose, le troviamo. Cos'è successo? È successo che quelle benedizioni di cui parlavamo prima, la forza, i mezzi e le unzioni, finalmente sono piovute su di loro. Ma perché sono piovute su di loro? Perché sono entrate nel proposito di Dio per la loro vita. Ora, quella cosa che avete letto lì, zona di grazia, sapete perché l'ho usata? Perché ci sono delle persone in giro, fratelli e sorelle, che invece di chiamare proposito di Dio, dove tutto, qualcuno dice, quando metti il primo piede nel proposito di Dio che hai nella tua vita, tutto funziona bene. Qualcuno questa situazione in cui mettendo il piede nel proposito di Dio per la propria vita, la chiama zona di grazia, cioè è come se si aprisse una zona in cui raccogliamo abbondantemente, allora l'ho voluta chiamare zona di grazia, che non è altro che il proposito personale che Dio ha nelle nostre vite. Ora, io voglio essere un pochino non profetico, perché non sono un asino, cari, mi definisco un asino, come tutto da imparare, ma mi faccio delle domande, le faccio, nessuno se la prenda, non c'è nessun dito, ma anzi c'è il dito puntato prima di tutto su di me. Come eravamo fino a febbraio 2020, cari fratelli? La Chiesa, attenzione, non la Gospel, la Chiesa, forse Gospel compresa, era viva, era presente nelle esigenze del nostro prossimo. C'eravamo forse un po' abituati come dire, a uno star bene, dai, va tutto bene, andiamo la domenica in chiesa, tutto funziona, boh. In molti casi, ecco, purtroppo in molti casi eravamo diventati proprio la chiesa della domenica. E i discepoli e i figli di Dio non sono della domenica, sono del lunedì, 24 ore al giorno, martedì, mercoledì, giovedì, 7 giorni su 7, amen, amen. Ci siamo preoccupati, vi do 2 dati, 3, ma solo per riflettere, non per, ripeto, anzi lo faccio così. Ci siamo preoccupati di 50 milioni di aborti ogni anno nel mondo. Da parecchi anni, ogni anno ci sono 50 milioni di aborti, 50 milioni di assassini. Ci siamo preoccupati dei 4 milioni di bambini morti ogni anno per mancanza di medicine o perché sono malnutriti? Ci pensavamo a queste cose fino a febbraio 2020? Qualcuno sì, ma la Chiesa in generale. Oppure dei 2 milioni e mezzo di morti l'anno per omicidi, assassini, violenze varie? Sono solo alcuni esempi, i dati sono impressionanti. E noi dove eravamo? Dove eravamo? Ci pensavamo? Sì, c'erano, ci sono sempre stati missionari in giro a cercare di fare, ma la Chiesa in generale, la maggior parte della Chiesa, tutto andava quasi bene, ok, va tutto bene, ci ritroviamo, preghiamo, passiamo la domenica insieme. Il cuore nostro dov'era, cari? Questa riflessione bisogna che la facciamo, perché ci può fare solo del bene. Amen. E poi è arrivata la guerra. A febbraio, fine febbraio, perché di una guerra si tratta, cari, è una guerra, dietro ci sono forse manovre, cose, tutto quello che stanno preparando, che vorrebbero fare, ma certamente è una guerra perché attacca le persone, perché il nemico chiaramente ci vuole distruggere, l'ha voluto sempre fare e vuole continuare a farlo adesso, quindi è una guerra. Da una parte, e ci sono purtroppo, come in ogni guerra, i morti, l'abbiamo appena sentito, ci sono i feriti, attenzione, in questo caso i feriti sono magari degli strascichi che ci rimangono nel fisico, ma soprattutto i feriti di questa guerra che stiamo combattendo sono qui le ferite, e sono nell'anima, e chissà quanto tempo ci vorrà per aiutare queste persone a venire fuori da tutte queste ferite che si stanno depositando. Una cosa però è certa, lo insegna la storia, non è che me lo invento io. Quando c'è una guerra, dopo c'è il dopoguerra. Dopoguerra significa ricostruzione. E quando si ricomincia, non si ricomincia mai come si era prima, ma si ricomincia in maniera diversa, in maniera nuova. Non è un caso che ho scritto nel titolo Nuova è zona di grazia. Perché se noi ci aspettiamo di vedere le stesse cose che abbiamo visto fino al 2019, probabilmente stiamo sbagliando, non le vedremo nemmeno le cose che vuole fare il Signore. Ci vuole qualcosa di nuovo, perché è una nuova vita. Signore, qui si tratta di ricominciare, alcuni dati dicono, anche a livello solo economico, di ricominciare dal PIL del 1960, cioè stiamo parlando di veramente dopoguerra, cioè ricostruire tutto. E noi, come figli di Dio, come discepoli di Gesù, abbiamo un compito importantissimo da portare avanti, perché siamo noi che dobbiamo mettere la luce nel mondo. Noi proclamiamo che il dopoguerra sarà dal 1 gennaio, Valerio, grazie per l'altra sera, la serata di preghiera, perché noi ci vogliamo prendere la posizione e dire, noi dichiariamo che altro che terza, quarta, quinta, sesta ondata, noi dichiariamo che arriverà un'ondata dello Spirito. Amen. Ok. Bene, il nostro Padre ci vuole portare in una nuova zona di grazia, ma c'è una nuova zona di grazia pronta per ognuno di noi, c'è un nuovo proposito per ognuno di noi, ci sono benedizioni meravigliose per ognuno di noi, ma come ci dobbiamo andare? Sappiamo che nulla sarà più come prima, attenzione, nelle comunità si faranno tante cose diverse. Si faranno anche tante cose uguali a prima, ma non con lo stesso spirito di prima, con uno spirito cambiato e trasformato. Quindi non è che adesso dobbiamo per forza iniziare dalla predicazione e finire alla lode e fare il contrario. No, nessuno ci obbliga, ma quelle cose che facciamo saranno ripiene in maniera diversa dallo spirito. Amen. Io dico, senti papà, ma per entrare in questa nuova zona di grazia, per ricevere forza, mezzi, unzione e poter veramente essere un figlio degno, che cosa devo fare? E Gesù mi suggerisce due cose, il Padre mi suggerisce due passaggi che sono assolutamente fondamentali e che non possiamo dire un passaggio basta, oppure dire basta solo il secondo. O le facciamo tutte e due queste cose insieme, oppure qualcosa rimane fermo e non riusciamo a entrare nella nostra nuova di grazia, nuova zona di grazia. Vi dico, secondo me, quali sono. Il primo è quello di cui anche Karen diceva mentre lo dava, farci trasformare, farci cambiare. Già in questo periodo io sono sicuro che tantissimi si sono messi in ginocchio davanti a Dio dicendo: Signore, fammi capire, Signore, vai fino in fondo, Signore, rivoltami come un calzino se è il caso. Ma sicuramente siamo ancora in tempo e i lavori sono ancora in corso, possiamo ancora dire: Signore, vai fino in fondo per darci un cambiamento fondamentale. Attenzione, è un processo duro a volte, è doloroso, però il nostro Padre, sapete una cosa? Vi dico una cosa bellissima che mi dà una gioia pensarci. Il nostro Padre vuole gioire mentre ci guarda. Adesso vi spiego, perché c'è un'immagine che mi è venuta nel cuore, non è vero, direi una falsità. C'è un'immagine che un fratello qualche giorno fa mi ha messo nel cuore, bellissima. Voglio leggere Malachia 3, versetti 2 e 3, non so se ce l'avete a portata di mano. Chi potrà resistere nel giorno della sua venuta? Chi potrà rimanere in piedi quando egli apparirà? Egli infatti è come il fonditore, come la potassa dei lavatori di panni. Egli si metterà seduto come chi raffina e purifica l'argento, e purificherà i figli di Levi e li raffinerà come si fa dell'oro e dell'argento, ed essi offriranno al Signore offerte giuste. Amen. C'è questa parte che mi fa veramente: egli si metterà seduto come chi raffina e purifica l'argento e raffinerà i figli di Levi come si fa con l'oro e con l'argento. Pensate a questa immagine, provate a immaginarla, perché io la trovo di una dolcezza meravigliosa, anche se essere raffinati come l'oro a quelle temperature non è facile, quindi sappiamo che è dura, ma pensate papà, io immagino questo signore, no? Seduto col catino a fianco dove c'è l'oro e l'argento, e lui cosa fa? Col fuoco sotto, lui gira, prende le impurità, via, queste impurità, via, ci forgia, ci raffina e ci toglie ogni impurità. Ora, se noi chiedessimo a un fonditore, quando si usavano questi sistemi, chiedessimo: senti, ma quando è che l'oro e l'argento sono pronti? Qual è la risposta che ci darebbe? Perché è una cosa che è stata chiesta, quindi se lo dico è perché l'ho letto. Sapete qual è la risposta? L'argento o l'oro sono pronti quando io, fonditore, mi fermo, guardo dentro il catino e vedo la mia immagine riflessa. Allora, immaginate papà, che ci osserva, ci passa a fuoco, ci toglie le impurità, alla fine si specchia in noi, si specchia e vede la sua immagine riflessa in noi. Io lo immagino sorridere di gioia, mentre dice: ecco, Franco, è pronto, adesso Franco può andare in giro e riflettere la mia immagine. E quando dice: ecco, Antonio, adesso Antonio andrà in giro e rifletterà la mia immagine, Gianluca, metteteci tutti i vostri nomi, perché è questo che vuole il Signore, che quando vedono noi, vedono la sua immagine, perché siamo puri, e quella purezza dobbiamo continuare a tenerla sempre viva. Amen, cari, amen. Ma non basta, siamo diventati puri, voglio accelerare, sono le 12:10, non voglio sforare. Non basta, perché? Perché se abbiamo accettato la prima fase, che credetemi, lo sapete e lo immaginate meglio di me, è la più difficile, quella di farci veramente raffinare fino in fondo, c'è la seconda. Cosa facciamo? E se possiamo mica fare tutte le stesse cose. Non possiamo fare tutte le stesse cose. Abbiamo compreso che il primo punto è farci ripulire, forgiare, trasformare, rivoltare, però c'è un secondo passaggio. Sapete qual è il secondo passaggio? Spostarci nella cameretta e ascoltarlo. O farci chiamare, come qualcuno ha profetizzato, nell'alto solaio. Perché? Perché lui ci vuole parlare. Dobbiamo dirgli, senti, mentre veniamo trasformati, io voglio stare tanto tempo con te, mentre tu mi lavori, voglio stare con te, ti voglio chiedere che cosa devo fare di specifico. Perché, cari, io qui lo voglio dire, io ho avuto anni fa una santa invidia, santa, per i missionari che andavano in Africa, o piuttosto che nei paesi poveri. Ma se il Signore mi avesse chiamato a sé 20 anni prima, l'avrei voluto fare. Ho avuto questa invidia, ma poi ho detto, ma possiamo mica tutti andare in Africa? Tutti, partiamo, per carità, certo che in Africa c'è bisogno, in tantissimi paesi e zone del mondo. E a Torino chi ci pensa al vicino di casa? E chi ci pensa al collega di lavoro? E chi ci pensa a quella famiglia che magari adesso è distrutta dopo il Covid? E cioè abbiamo tante cose da fare qui, abbiamo cose da fare in Africa, abbiamo cose da fare in Asia, abbiamo cose da fare in India, abbiamo cose da fare in tutto il mondo. Amen! Quindi ognuno, il Signore per ognuno di noi ha preparato un proposito nuovo, diverso, nuovo e diverso. Ecco perché dobbiamo chiedergli, ma esattamente, che cosa devo fare di nuovo, visto che stai preparando un nuovo tempo che scatterà il 1° gennaio nel nome di Gesù? Cosa devo fare in quel nuovo tempo? Quando la raffinatura è finita, e quando fino... questo vale anche per le comunità, cari. La comunità, la gospel. Ma ci sono solo qui dentro tantissime di quelle cose da fare, dove il Signore ci vuole riempire di benedizione per farle. Non è che possiamo fare tutti, non so, adesso io sto un po' facendo l'insegnante nel corso di discepolato, ma domani farò le pulizie, dopodomani farò, non lo so, ci sono mille cose da fare, non possiamo fare tutti. Come dice l'Apostolo Paolo e come Paolo Bigoni ci ha spesso ricordato, siamo un corpo dove un dito è fondamentale altrettanto quanto il braccio, quanto l'occhio, quanto la gamba. Quindi ognuno ha la sua parte, ma dobbiamo capire qual è questa parte, perché se no siamo pronti, siamo raffinati e poi che facciamo? Andiamo a fare gli eremiti invece di mettere in pratica quello che siamo pronti per fare? Amen? Bene. Allora, quando la raffinatura è finita, quando abbiamo compreso qual è la nostra specifica chiamata, ecco che finalmente tutte le benedizioni possono piovere. Arrivano le forze, energie, tutto quello che ci serve fisicamente proprio per affrontare le cose che ci sono da affrontare, arrivano i mezzi, l'unzione, i mezzi nel senso di risorse, tempo e risorse anche economiche, arriva l'unzione, ma tutto arriva moltiplicato secondo la matematica del regno. Cari, la matematica del regno non è 2 più 2 fa 4, la matematica del regno è 2 più 2 fa 20, 100, 200, perché l'abbiamo già visto, perché sappiamo che è così. Amen? Allora, appena mettiamo, in quel caso sì, abbiamo tutte e due le cose, abbiamo da una parte, siamo stati raffinati e il processo può sempre continuare, dall'altra parte sappiamo che cosa fare esattamente, a questo punto possiamo entrare in questa nuova zona di grazia che Dio ha preparato per noi. Amen, e c'è pronta. Allora, immaginate, voglio farvi proprio un piccolo, perché mi fa... Sapete che nella parola c'è scritto che i vecchi avranno visioni, i giovani... Ah, è al contrario, ok. Allora, abbiate pazienza, si vede che sono giovane, ho avuto un po' di visioni. Va bene, lo stesso. No, devo dire una cosa. Devo dire che ultimamente, mentre preghiamo con altri fratelli o anche da solo, ho avuto sulla gospel un paio di visioni. Ma attenzione, ve le dico perché voglio essere col cuore aperto con tutti, un paio di visioni che non sono visioni negative, anzi, ho visto la gospel prima, in una prima visione, demolita, ma in una seconda visione ricostruita a nuovo. Ora capite che spiritualmente questo è importante. Probabilmente c'era bisogno di radere al suolo anche alcune cose proprio che erano da estirpare, probabilmente ancora ci sono cose da estirpare, ma noi sappiamo che quando si ricostruisce su basi finalmente solide tutto finalmente si può volare. Amen? Quindi queste. Però volevo parlare di un'altra visione che ricorre nella mia mente da 7, 8, 10 anni, non mi ricordo. Ora voi immaginate se uno solo di noi, uno dell'ultima fila, come dice il profeta Pier Daniel, che è sempre un po' controcorrente, che però ci azzecca abbastanza, dice, ma uno dell'ultima fila entra per primo nella zona di grazia, ma veramente si moltiplicano in lui le benedizioni e la potenza di Dio. Sapete quante persone può influenzare? E se diventano 2, poi 3, poi 5, poi 7, poi 10? Apro e chiudo parentesi, non riguarda la gospel solo. Siamo uno, un corpo, quindi certamente ciò succederà anche in altre comunità, piccole, medie, grandi, piccolissime, chiese in casa. Non mettiamo limiti, siamo tutti figli di Dio, tutti padre nostro, nostro uguale che siamo figli, c'è poco da fare. Ora immaginiamo che la maggior parte di noi, gloria a Dio tutti noi, entriamo in una nuova zona di grazia. Ma voi avete presente se secondo voi questi muri riescono a stare fermi o cominciano a tremare? Ma non perché ce li insegna Gospel House, perché ci sono persone ripiene di spirito. Amen? Bene, io sapete qual è l'immagine che ho? Ho Via Druento è là Via Druento, Via Druento dove c'è l'ingresso della chiesa. Sono questa immagine da anni, ogni tanto in preghiera mi passa davanti, vedo le persone che passeggiano, camminano sul marciapiede di Via Druento e appena arrivano davanti al cancello della gospel cadono per terra pregando, piangendo, non capendo nemmeno che cosa sta succedendo. Ma non è l'insegna, non sono i muri, siamo noi, perché la nuvola della gloria di Dio si estende, può toccare, può farsi sentire. Amen. Ok. Voglio leggervi solo per chiudere Giovanni 16, 12, 13. Ho ancora molte cose da dirvi, Gesù disse ai suoi discepoli dopo aver spiegato, ma non sono per ora alla vostra portata, cioè non erano ancora pronti per capirlo. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito, vi annuncerà le cose a venire. Ora, questi versetti sono vivi oggi, ancora oggi. Perché? Perché la Bibbia è viva sempre, per ogni tempo. Perché nel 1300 la Chiesa aveva bisogno di alcune rivelazioni dello Spirito, perché finalmente era il tempo giusto per ricevere quelle rivelazioni. Così come 100 anni fa servivano, nel dopoguerra, dopo la prima guerra mondiale, dopo la spagnola, servivano nuove rivelazioni. Servivano nuove rivelazioni dopo la seconda guerra mondiale. E ragazzi, servono nuove rivelazioni oggi, perché siamo in guerra e c'è qualcosa di nuovo da affrontare. E quindi certamente lo Spirito ci vuole parlare. Voglio ricapitolare e stringere e chiudere. Sappiamo che per essere figli è... Perché voglio ricapitolare? Lo faccio apposta. Voglio ricapitolare e concludere proprio per lasciare due cose chiare fissate qui e qui, possibilmente qui. Figli discepoli, dobbiamo servire il prossimo, c'è poco da fare, è il primo comandamento di Gesù. Amate Dio e amate il secondo, molto simile al primo. Amate. Quindi per servire il prossimo, sia materialmente che spiritualmente, dobbiamo avere le benedizioni da parte di Dio. Forze, mezzi, unzione. Senza quelle non abbiamo le forze da soli per farlo. Per ottenere queste benedizioni, ecco, queste sono le due cose da ricordarci. Dobbiamo parallelamente fare queste due cose. Concentratevi su queste due cose. Farci raffinare, mettendo in conto anche un cambiamento radicale della nostra vita. Non è detto che il Signore voglia cambiare radicalmente tutti, ma qualcuno potrebbe volerlo, altrimenti le situazioni non si sbloccano. Quindi magari vuole ribaltarci totalmente, potrebbe essere anche un processo doloroso. Questa è la prima cosa, continuare a chiedere al Signore di cambiarci, approfittare di questo periodo per cambiarci. La seconda cosa, stare in intimità con Lui e chiedergli: papà, che cosa devo fare di preciso? Io, Corrado, io, Roberto, io, Davide, io, Monica, io, Donatella, non importa, tutti noi, di preciso, cosa vuoi che facciamo in questo nuovo tempo? Amen. Allora io vi chiedo, chi è che insieme a me vuole farsi raffinare e trasformare? Chi vuole conoscere queste nuove cose che il Signore vuole fare per noi? Chi vuole vedere tremare i lumi, i muri di questa chiesa? Chi vuole vedere le persone fuori che cadono e si convertono? Chi vuole impegnarsi veramente per entrare in questa nuova zona di grazia? Alzate la mano per dire: Signore, io ci sono, però state alzando la mano, attenzione cari, alzare la mano significa che dovete essere disposti al prezzo da pagare anche, perché la prima parte è farci trasformare. Amen. Bene, allora se volete dobbiamo chiedere due cosine facili facili. Pastore, se posso andare avanti lo farei io stesso. Se volete alzarvi, quelli che hanno alzato la mano, alzatevi cari, alleluia, gloria a Dio, alleluia papà, grazie padre. Dobbiamo chiedere due cose semplici, alziamo le mani verso il nostro Dio, come fanno i bambini, alzano le mani verso il papà per farsi prendere in braccio, alziamo le mani, chiediamo due cose semplici. Padre, grazie perché c'è dietro l'angolo, c'è questa nuova zona di grazia per ognuno di noi. Dietro l'angolo c'è qualcosa che mai abbiamo visto fino ad oggi, Signore, e che stiamo aspettando da tanto tempo, Padre. Dietro l'angolo c'è da ricostruire, Padre, c'è da lottare, c'è da fare tantissime cose, e dietro l'angolo veramente Tu ci vuoi portare a entrare finalmente in qualcosa di straordinario che non possiamo neanche immaginare, Padre. Abbiamo bisogno di chiederti due cose. Io te le voglio chiedere parlando in questo caso con la mia bocca, ma per conto di tutti questi cari fratelli e sorelle che sono qui. Padre, trasformaci. Questa è la prima cosa che ti chiedo, Padre, trasformaci. Costi quel che costi, trasformaci. Perché abbiamo ancora bisogno di essere trasformati potentemente fino in fondo. Non vogliamo fermarci a metà strada, Padre. Trasformaci, Padre, tutti, nessuno escluso, Padre. Vogliamo essere tutti parte di questa nuova era di grazia, ognuno col proprio compito. E poi papà, parlaci, questa è la seconda cosa che ti voglio chiedere, parlaci nell'intimità della cameretta, portaci nell'alto solaio dove sappiamo che ci vuoi investire di una nuova Pentecoste, Padre. Dici, Padre, dici, Corrado, tu devi fare esattamente questo. Anna, tu devi fare esattamente questo. Susanna, tu devi fare esattamente questo. Werner, tu devi fare esattamente questo. Cioè, dici esattamente come possiamo far sì che dopo essere stati preparati possiamo finalmente poi scaricare, perché è inutile avere un motore forte come quello di una Ferrari e poi far slittare le ruote e la Ferrari rimane ferma. Dobbiamo avere assolutamente proprio la certezza che i passi che muoviamo sono dentro ciò che Dio vuole per noi. Sono tutte cose diverse, tutte cose diverse, ma siamo tutti uniti nello stesso spirito e nello stesso obiettivo. Amen. Grazie Padre, io so che Tu ci hai ascoltato e che farai qualcosa. Grazie Padre, grazie Gesù, grazie Spirito Santo. Alleluia cari, alleluia. Grazie, grazie.